senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, berlo, digerirlo e... qualunque cosa sia, è ora di parlarne.
Bellissimo!
Buongiorno Alan.
Buongiorno Marcus.
Noi due abbiamo fatto per un mezzo anno un progetto radiofonico in prigione. Il titolo è Radio Scatenata. Abbiamo iniziato in gennaio del 2013 e fino a giugno del 2013 abbiamo fatto in tutto 10 appuntamenti con dei detenuti. Per te è stata la prima volta ad entrare in carcere?
Sì, la prima volta.
Com'era per te di entrare? Cosa ti aspettavi? Cosa temevi?
Ma penso che, come spesso faccio, ho lasciato il tutto come una sorpresa, quindi non mi sono neanche tanto informato come era quel posto, come era la prigione, come è organizzata. Ho voluto veramente lasciare tutto alla sorpresa. E quindi tutto quanto, anche il tragitto, no? da qua fino alla prigione è stato tutto molto emozionante, perché uno comunque si fa delle idee di come comunque potrebbe essere. Ti immagini come saranno le guardie, i loro sguardi, come sono vestiti, come ti guarderanno, la sicurezza, cioè niente, io non sapevo niente. E poi chiaramente com'è la struttura dentro. Io avevo le immagini che avevo venivano tutte quante dalla televisione, quindi i film americani che tu vedi, tu immagini così, no? Quindi non so, per esempio Il silenzio degli innocenti, che è un bel esempio, ecco, ti immagini questi carcerati dietro le sbarre che fanno passare le mani attraverso le sbarre e tu devi camminare in questi corridoi. E poi chiaramente ti immagini i detenuti, chissà come saranno e soprattutto chissà cosa hanno fatto. E quindi questi sono stati un po' i miei pensieri iniziali. Quando siamo invece arrivati, siamo arrivati lì davanti alla porta, ecco, mi ricordo la guardia che ha detto: devi immaginare che sei all'aeroporto, quindi fai tutto quello che fai solitamente quando vai all'aeroporto. E questo, chiaramente, questo era molto facile. E quindi tac, chiavi, tutto quello che poteva essere metallo, qualunque oggetto che poteva diventare un oggetto pericoloso. Anzi, adesso mi interrompo e chiedo a te com'era quel momento lì, quando sei entrato in quello spazio dove dovevi lasciare tutto quanto.
Ma sai, di lasciare tutto quanto era come un momento di imparare, cioè come se impari cosa significa la prigione, cosa significa anche il privarti la libertà. La cosa più significativa forse era di dover lasciare fuori assolutamente ogni mezzo di comunicazione, cioè telefono, che avevamo insieme, anche un iPad per registrare, tutte le cose che potevano essere usati per comunicare erano quasi più proibiti. Non so, si impara cosa significa essere privati dalla comunicazione, cioè che chi è in prigione non ha accesso a internet, non può ricevere delle telefonate, si può chiamare, sì, l'ho saputo poi più tardi che ci sono dei telefoni sui corridoi per chi vuole chiamare a casa o qualcosa, ma quel fatto di poter comunicare col mondo fuori, penso che mi ha colpito di più, di dover lasciare quasi le cose che per noi nella vita fuori sembrano più essenziali.
Mm-hmm. Adesso che mi dici questo, mi viene in mente un ricordo che avevo. In realtà ogni volta poi che siamo entrati, questa era una sensazione ricorrente, ed era il grandissimo senso di dispiacere nei confronti di chi era lì dentro. Io subito sono entrato in questo mood, in questa sensazione di essere dispiaciuto per loro, chiaramente anche pensando chissà cosa hanno fatto, ma niente, era una cosa molto naturale.
Ma non era anche noi, essendo attori, per esempio facendo questa valle della stampa per arrivare là, che ti immagini che vieni portato là in una macchina della polizia, c'è anche questa cosa qui, o in questi furgoni con le sbarre, che vieni proprio portato là come prigioniero. Io mi ricordo che la prima volta che siamo andati là, sì, ero molto nervoso per il nostro lavoro, ma anche con l'idea che tu fai il percorso che fanno i detenuti quando vengono portati là. Come può vedere il Ponte dei Sospiri a Venezia, no? Quel ponte lì che hanno dovuto attraversare prima di essere decapitati. Questa cosa qui che ti mette quasi nel ruolo di chi è giustiziato o chi deve scontare la pena.
Mm-hmm. Anche perché in alcuni momenti si sentivano delle voci o delle grida, o si intravedeva qualcuno che magari veniva portato via, e allora tu in quel percorso lì chiaramente cercavi di immaginare chissà dove vanno a finire, da dove viene quel suono, cosa avrà fatto, e anche per noi sempre più dentro, no?
Allora, prossimo punto, forse, che mondo hai trovato entrando in prigione?
Un mondo super pulito, questo corridoio lungo, pulitissimo, senza niente. Ogni momento in cui dovevi passare da una porta all'altra c'erano tot momenti in cui dovevi aspettare. Ecco, questa impeccabilità del carcere, questo non me l'aspettavo per niente.
Ma per me una delle impressioni più forti era quel lunghissimo corridoio che ci portava sempre là, che entravi in fondo dove c'è lo stampino, dove c'è quell'altra piccola carcere, dopo entravi là e facevi quel lungo lungo corridoio che in verità è sotterraneo, senza luce, pieno di camere, pieno di cancelli, pieno di sicurezze, e ti cerchi sempre di immaginare, perché stranamente noi come cittadini normali non ci immaginiamo il mondo di sicurezza che c'è dietro, come noi non ci immaginiamo il mondo di sicurezza che c'è nella galleria del Gottardo. Cioè, cosa il militare o la polizia non può fare in quella galleria del Gottardo è una cosa incredibile. Cioè, possono chiuderla, mettere fuori i chiodi, cioè cosa non c'è in quel tunnel incorporato di sicurezza. È un po' una cosa così anche lì, tu vedi, ma che concetti di sicurezza devono essere inventati e chi li pensa? Cioè, le macchine dappertutto, e qui la porta che chiude e si apre solo quando la seconda è chiusa. Cioè, uno deve inventare tutta quella roba lì, e io ero lì come un animale che andava a essere macellato. Cioè, guardavo tutte queste cose e ero solo stupito, diciamo, da quella, da quella non solo tecnologia, ma il pensiero di sicurezza. Cosa non c'è di sicurezza? E dopo sono stato, cioè in fondo il prossimo passo poi è stato di entrare in quel cortile, no, dove loro dove i detenuti poi camminavano, parlavano. Noi siamo arrivati la prima volta proprio nella pausa ed era abbastanza pieno, e questo era un impatto forte per
penso,
me.
Esatto, penso era il primo momento in cui venivamo confrontati con i detenuti, seduti, in piedi, che ti guardavano in modo tutto molto animalesco.
Tutti ti guardavano, sì, tutti. Cioè, è vero che noi entravamo in quel cortile e sentivi che c'era in un certo senso l'attenzione di tutti, anche se non guardavano, ma come dici tu, animalesco, no? Come cani che vedono un altro cane, cioè devono guardarlo o devono avere quel contatto.
Esatto, come se noi andiamo in una piazza, in città, eccetera, lì non c'è niente di questo. Magari questo succede quando entri in un bar e la gente è già lì, quelli che sono sempre lì, ti guardano anche in questo modo, come se fosse una persona estranea. E lì è proprio successo così. E lì subito domande a pensare chissà lui, chissà quello, eccetera. E penso che per noi era molto molto forte il dover attraversare tutto quanto il cortile per arrivare dall'altra parte e poi chiaramente alla fine ritornare indietro, perché questo cortile è molto molto importante per il carcere, ma per loro, i detenuti, perché come diceva uno dei nostri detenuti anche negli audio che abbiamo fatto, in quelle ore di libertà che hai, in fondo hai sempre il stesso ambiente, no? Vedi sempre le stesse cose, hai solamente quell'ora di aria, e cosa fanno loro? Camminano in un quadrato. Cioè, quello diventa il loro ambiente.
Questa cosa qui è quasi primordiale, no? È quello che noi ci immaginiamo, lo vediamo nei film americani, cioè è una cosa che è come se lo conoscessi da una vita, quel camminare in un quadrato, in un cortile di prigione. Ma è proprio così, cioè ero scioccato di vedere questo come realtà. Che mondo hai trovato in fin dei conti? Come in poche parole descriveresti quel mondo?
È difficile perché sono tante immagini. Era un mondo che mi faceva molta paura ed era un mondo che io mi sono detto, io in questo posto non ci voglio mai venire. Ma appunto, da quando siamo entrati in quel cortile, era un già vedere che c'erano delle guardie che ti controllavano, insomma avevi già capito che qui la libertà era sparita, e a me faceva tanta paura questo mondo qua, anche perché vabbè, io sono una persona che di libertà ne ha bisogno tantissima, costantemente, ma dico proprio anche uscire, fare quello che si vuole, no? Ecco, lì questo era annichilito, e io penso che questo è il mondo che io ho percepito, ho visto e che mi ha sommerso. La paura di questo mondo. Non so per te com'era.
Ma io, per me era una grandissima tristezza immediatamente.
Anche
non
quello.
Avevo così tanta paura o così, non l'ho sentito questo. Mi sentivo sicuro, stranamente mi sento, in un certo senso anche sentito bene fra di loro. Cioè non ho sentito nessuna tensione negativa verso di noi o qualcosa. Mi sentivo quasi protetto anche da loro, non solo dalla prigione, ma anche da loro stessi che... Non c'era paura o qualcosa, ma c'era una grandissima tristezza. Io mi ricordo che sono entrato in quel cortile e mi sono venute le lacrime agli occhi, nel senso questa, non voglio dire depressione, ma una tristezza infinita per l'umano, per qualcosa di profondamente umano. Forse era per me questa la cosa più forte, più significativa.
Cioè tristezza perché deve essere così, cioè che la gente deve essere qui per tutti i motivi che c'erano. E, a me ha fatto molto tristezza questo, che purtroppo abbiamo bisogno di un luogo del genere per eccetera eccetera sensibilizzare, correggere, punire e tutto. Questo è molto brutto da vedere, perché vuol dire che ancora nella nostra società, nella nostra vita, ci sono cose che non abbiamo ancora imparato, cioè dico come esseri umani. Non
abbiamo altra scelta, sembra ancora. Poi abbiamo incontrato i nostri ragazzi, chiamiamoli così. I detenuti all'inizio erano 8 che si erano iscritti al nostro corso col titolo Radio Scatenata, fare radio dalla prigione, una radio fatta da prigionieri, da detenuti. Incontrando loro è stato un impatto forte. Io personalmente ero molto felice di poter stringere la mano a queste persone, a questi ragazzi, a questi uomini. Per te com'era quel primo impatto?
Allora, il momento in cui abbiamo incontrato i detenuti, per me era tutt'altro che appunto questo che abbiamo detto prima della paura o dell'immaginario, insomma, cortili. In quel momento lì iniziava, insomma, quasi un incontro con degli uomini, con delle persone che non sai chi sono, e inizia l'approccio, no? Anche noi in fondo avevamo una funzione anche da insegnanti, in un certo senso, o comunque da chi porta avanti un progetto, una lezione, ok? E quindi per me era molto come in una classe, che siano bambini, che siano adulti, lì diventa tutto ok. Quindi ero molto contento di vedere quella curiosità nei loro occhi, nel senso chissà cosa avranno da dire. E io, noi, con questi detenuti, questi uomini particolari, chiaramente, quindi tatuaggi, sguardi, però comunque sempre nella norma nel senso, come in una classe, la classe è sempre quella. Quindi ero già subito, sapevo che noi avremmo fatto tot incontri e quindi li avremmo conosciuti molto meglio, e questo era bello, sapere già che queste facce qua sarebbero state con noi sulla nostra barca per 6 mesi e oltre. Quindi questa era un po' la sensazione, molto bella. Tu ti ricordi un po' che cosa, come erano gli sguardi, le cose che...
Sì, all'inizio, cioè quando siamo proprio entrati, condivido con te questa curiosità che c'era, ma sentivo anche un tipo di diffidenza. All'inizio proprio, solo il primo momento, perché non ci conoscevano, non sapevano, e chiaramente per loro c'è interesse, c'è tutto, ma penso che il fatto è che queste sono persone di brutto deluse dalla vita, e allora chiaramente con tantissime bruttissime sorprese. Penso anche per quello un tipo di fiducia nell'uomo o nell'umano, per loro è difficile averla subito. Penso che hanno fatto quasi tutti una vita abbastanza difficile fino a quel punto, perché non sarebbero lì se no. E penso che tanta fiducia nell'umano, nell'uomo, nella bontà anche dell'uomo l'hanno persa. E ho sentito anche questo tipo di diffidenza iniziale, ma solo, diciamo, nei primi 5 minuti, gli sguardi, le cose, finché hanno capito da dove stavamo noi. E penso che una volta che hanno capito questo, che hanno sentito soprattutto dentro di loro noi dove stavamo, cosa stavamo cercando e dove stavamo mirando, penso da quel momento è cambiato il tutto e io ho sentito questa grande fiducia e questo in fondo contatto grandioso del quale oggi ancora sono così felice. Ma il primo momento me lo ricordo non facile. Mi ricordo questi sguardi, i due ragazzi che erano nell'ultimissimo banco dietro, che un po' semi sdraiati sulla loro sedia, vediamo chissà chi arriva, cosa vogliono da me, chissà se li facciamo saltare su noi, cioè anche loro chiaramente curiosi, anche loro forse con un tipo di paura, perché anche loro sono saltati nell'ignoto, ma appunto con quella curiosità in fin dei conti che poi ci ha permesso di connetterci.
Sì, stiamo parlando adesso di 8-10 elementi erano in questa classe.
All'inizio, sì.
Sai, loro si erano iscritti al nostro corso con determinati obiettivi. C'era chi pensava magari di diventare DJ dopo, quando usciva, o comunque conoscere meglio il mondo della radiofonia. Per quello che ho percepito, comunque erano un po' confusi, nel senso su che cosa significa fare radio in fondo. Penso che per molti la radio significa il programma o la radio che loro ascoltano sempre, cioè quello vuol dire fare radio.
Mettere su musica, esatto. Sparare cazzate.
Esatto, però ecco, qua la sfida invece era andare oltre, era ok, noi stiamo portando questo workshop di fare radio in un contesto in cui la comunicazione non c'è, e da lì che partiva tutto. Per noi era importante portare a loro la conoscenza del rispetto, della responsabilità che uno ha di fronte a un microfono, perché quello che è fare radio è soprattutto quello, la responsabilità che hai, ogni cosa che tu dici, che sia musica, che siano parole, che siano grida, quello che attraversa quel microfono, quello lo ricevono gli altri e quella è la verità, almeno così viene percepita.
E non lo puoi più tirare indietro.
Esatto. E era questa la sfida che si voleva portare a loro, in modo che loro nello stesso momento si divertivano a fare radio, imparavano anche a parlare, però che in tutto questo l'ultima cosa che doveva uscire era appunto che c'è questa responsabilità, quindi non solamente quello che dici, ma anche come parli, il livello, il volume, quello che leggi, ok? Tutto quello che porti, tu hai sempre la responsabilità. In un contesto in cui spesso, cioè probabilmente quello che loro hanno fatto era perché era mancata questa responsabilità nei confronti del reato. Questo era molto interessante, quello che puoi fare con quello che si poteva fare con la radio. E vedendo tutti gli sguardi eccetera, io ero molto molto gasato, si potrebbe dire, e soprattutto mi sono detto: questa sfida sarà possibile, riusciremo a farlo. Era una sfida radiofonica, ma anche sociale. Per te qual era la sfida? Te la rimando.
Ma la sfida, oltre di quello che tu hai già detto, era di riuscire a entrare in un contatto vero con quei ragazzi, con questi uomini, con queste persone, di avvicinarci da un lato umano e di avvicinarci, di riuscire a stabilire un contatto vero. A me non interessano le ciance, non mi interessa il tipo di radio che c'è in giro, non in generale, ma dico quelle radio di intrattenimento che appunto fanno di quella musica di plastica tutto il giorno e raccontano cretinate. E si sentiva a un certo punto, all'inizio loro pensavano un po' quello, no? E invece dopo ero felice che abbiamo fatto questa mossa di entrare subito nel primo incontro in un contatto estremamente diretto, di fare queste interviste come le abbiamo fatto, un uomo, uno di noi, e poi domande, risposte, un parlare, una specie di intervista umana, diciamo. Questo per me veramente ha aperto tutto, e sono molto felice che l'abbiamo osato di farlo, di veramente dire venite di là, andiamo nello studio, abbiamo piazzato i microfoni, abbiamo fatto appunto noi due questa azione, no? Che tu hai cominciato a leggere degli articoli forti, brutali anche da delle riviste, confrontandoli con questi fatti e con queste storie anche in parte atroci, quella storia lì che in un paese in Africa quel signore è entrato in banca, no? E chi era dietro lo sportello l'ha accusato di avergli rubato il pene. Ero anch'io scioccato da questa storia tua, ma ho visto esattamente la mossa giusta, esattamente la cosa giusta, parlare delle cose vere, andare dove ci sono i coglioni, ecco. E poi anch'io che ho fatto queste domande, cosa è la cosa importante della loro vita o che colore ha la loro rabbia, o queste domande molto concrete, molto dirette, molto sparando, non sparando, ma mirando sull'umano, su quello che noi siamo, quello che loro sono, quello che noi siamo, ha aperto dei mondi immediatamente. E io dopo quella prima ora che abbiamo lavorato con loro ero felicissimo, perché mi sono detto fantastico, è possibile, loro sono veramente delle persone non solo integre ma anche vulnerabili e soprattutto sincere. Ho sentito dall'inizio una grandissima sincerità e sono, dopo questo primo incontro con loro, uscito dalla prigione profondamente toccato. Penso quella volta di più che tutte le altre volte.
Come uomo di teatro sei spesso alla ricerca dell'anima, o comunque che cosa significa, che cosa vuole l'anima anche, che cos'è l'anima anche negli uomini. E qui mi sembra che siamo entrati proprio all'interno di un'anima. Cioè, entrando nel carcere era come entrare all'interno, nei meandri più profondi di quello che è l'uomo. Già proprio il carcere stesso, dico. E in questo modo anche, con i microfoni, mettendo tutti noi in un contesto di anche insicurezza, fragilità, ma come dicevo prima, con la responsabilità che, ok, quello che adesso tu dirai c'è, è importante. E quindi piano piano, tra le nostre domande, ma anche tramite il workshop, mi sembra che loro appunto si siano sempre più aperti, hanno sempre visto questo microfono come occasione per poter raccontare delle grandi verità. Quindi non semplicemente buttare via delle parole, ma se loro volevano raccontare qualcosa di intimo, sapevano che stavano dicendo delle cose che poi rimanevano lì. E quindi questo ha aperto molto.
Penso anch'io, e penso che loro l'hanno capito dall'inizio questa cosa qui, come anche noi, nel senso tutti insieme, come se avessimo capito che abbiamo una chance unica, tutti insieme, un incontro unico. E penso che, come dici tu, loro l'hanno realizzato e non hanno più voluto tornare indietro. Nessuno di loro ha voluto più fare DJ. Hanno parlato, anche quando hanno parlato della musica, che musica ti piace, ma hanno chiesto perché ti piace, non solo che musica ti piace, allora mettiamola su, ma perché questa canzone, cos'è che ti tocca nella canzone? E lì sono anche arrivati in interviste fra di loro veramente al nocciolo della questione. E quello che anche loro ci hanno detto, che non hanno mai parlato così in vita loro, né in famiglia, né fra i detenuti, né con altre persone, non oserebbero mai qualcuno chiedere ma perché ti tocca questa canzone? Ma la verità è una domanda molto semplice, molto lecita e molto normale in fondo. E questa esperienza per loro e per noi penso è stata la più importante, come se non potevamo più tornare indietro a fare delle cretinate dall'inizio. E tutte queste 10 puntate, poi 10 incontri poi che abbiamo fatto, e sono sempre state anche da parte loro alla ricerca di qualcosa di importantissimo.
Noi abbiamo parlato con loro come dei normalissimi esseri umani, ok, con un passato molto particolare, Però spesso io, i miei pensieri andavano anche alle persone che sono state coinvolte, nel senso le persone che hanno subito invece da loro. Perché comunque qua, cioè, noi dobbiamo sempre dirlo, abbiamo avuto a che fare con delle persone che hanno fatto dei reati, cioè dei reati più lievi, ma anche dei reati veramente pesanti e anche molto brutti, e più volte. E quindi c'era sempre questo confronto, questo contrasto tra avere un atteggiamento normalissimo con loro, perché il lavoro era quello, era un lavoro anche molto, molto diretto, imparare a fare radio e poi anche conoscerli meglio. Però chi è che avevamo di fronte? Era questa anche la domanda. Cioè, comunque noi come ci dovevamo mettere in confronto a loro? Come ci mettevamo davanti a loro? E questo era sempre molto difficile, perché essendo persone molto sensibili, i pensieri vanno anche alle vittime, no? Era un po' questo, cioè i miei pensieri comunque andavano anche alle vittime. Allora dicevo, quanto rispetto deve ricevere questa persona che ho davanti a me? Era un po' questo che ho sempre avevo, quanto rispetto da parte mia?
Io forse questa per me l'ho chiarita abbastanza veloce. Mi sono detto in fondo dall'inizio che io sono lì al servizio della persona che ho davanti a me. E non posso e non sono capace, è impossibile che io prenda in considerazione tutte le circostanze, sia il reato, sia la vittima o l'eventuale vittima, perché bisogna anche dire che all'inizio noi siamo entrati senza sapere cosa avevano fatto, era anche questa la nostra chiara premessa. Noi siamo andati dicendo: noi vogliamo incontrare gli uomini, e non è che l'uomo viene definito attraverso un reato. Questo è un punto nella sua storia, ma non ci interessava all'inizio, no?
Assolutamente.
Il fatto poi che sono venuti fuori prima o poi, spesso prima che poi, perché loro ne hanno parlato e volevano parlarne e avevano bisogno di parlarne, era importante. Quello che non ho mai sentito è che qualcuno di loro ha parlato in maniera negativa sulla vittima, cioè non c'è stata un'energia negativa. Anche chi aveva fatto un reato di sangue non ha parlato male della vittima o delle persone intorno alla vittima, perciò non ho sentito lì un'energia, qualcosa che io avrei dovuto filtrare o bloccare o evitare. Io mi sono detto: no, io sono a disposizione di questa persona che ho davanti. Alla vittima ci pensano altre, ci devono pensare altre persone, io adesso non posso anche prendere in considerazione questo. Perciò questa spilla che tu dici, in un certo senso me la sono tolto semplicemente con queste premesse. Chiaro, non è una soluzione, ma mi permetteva di lavorare e di guardare negli occhi alle persone.
Ma infatti questa spilla l'ho dovuta togliere anch'io, e penso che è proprio quella spilla che tutti dovrebbero togliere, non solamente noi della società, che tendiamo a pensare che appunto ogni cosa ci definisce, ogni cosa che noi facciamo, quella ci definisce per sempre e per l'eternità. Questo è molto pericoloso. E come dicevi tu prima, non è il reato di un uomo, nel loro caso, ma anche nel nostro, che ci deve definire. E questa cosa prima la scopriamo noi, meglio è. Però anche per loro questo è molto difficile, cioè per loro è ancora più difficile. La loro spilla che hanno dentro nella schiena e tutto il percorso che stanno facendo lì dentro, in quel carcere, per riuscire a toglierlo, ovvero per in un certo senso tornare ad essere innocenti, a togliersi da quella, cioè quella colpa lì, loro stanno cercando di toglierla, ma come? Tutti i modi, stanno cercando tutti i vari modi, c'è chi cerca Gesù, no? Abbiamo incontrato. C'è chi invece si mette l'anima in pace, dicono. Come si fa a tornare a togliere quella spilla e finalmente essere fuori e dire: io sono rinato, non sono più quello che ero prima, o anche se lo sono me lo porto dietro e non influirà sulla mia vita, però c'è.
Parliamo soprattutto adesso di reati di sangue, cioè di chi ha veramente ammazzato un'altra persona, perché chiaro, se tu hai comprato o venduto droga o se hai fatto dei furti, questa domanda dell'innocenza è un po' diversa, perché ti assolvi più velocemente, no? Ti dici ok, ho pagato per quello che ho fatto, non lo farò più e buonanotte, forse non ti senti così colpevole per per il resto della tua vita, mentre se chiaramente tu hai ammazzato una persona, questa colpa non te la togli più da addosso. Ti ricordi che c'era un periodo durante queste registrazioni, durante questi mesi, che noi due eravamo abbastanza disperati, abbastanza, non voglio dire depressi, ma abbastanza giù, perché abbiamo visto che la società, e adesso dico la società perché non è solo il carcere, la carcere esegue in fondo soltanto quello che la società vuole o desidera o ha come scopo, ma la società in fondo non fa nient'altro che appunto definire la persona attraverso un reato e di metterglielo davanti al naso continuamente. Rimane sempre presente e lo rimarrà sempre. Delle persone che noi abbiamo conosciuto, che hanno fatto reati di sangue, noi abbiamo visto che, adesso io non voglio fare delle proiezioni nel futuro, ma abbiamo visto che non se lo toglieranno mai da dosso, perché il vero processo che dovrebbe succedere sarebbe un processo verso l'innocenza, verso la scolpevolezza, per dire, un togliersi la colpa. Ma la società dice non è possibile. E questa è la grande domanda, è possibile dal lato umano o no? E se sì, cosa dovrebbe succedere per potersela togliere da dosso? Io personalmente sono della convinzione deve essere possibile. Può essere che a un certo punto questo fa parte del tuo passato, farà sempre parte della tua storia, ma per un uomo e anche per la società, verso un uomo deve essere possibile di non lasciare andare, ma di trasformare questa cosa, di assimilarla, di, non voglio dire neanche digerirla, ma come rimarginare una ferita, no? È successa una ferita forte, enorme, ma deve essere possibile che questa ferita rimargini. Io adesso non parlo delle vittime, perché chiaramente se la madre perde un figlio a causa di un assassino, per lei sarà sempre terribile, ma anche lì la domanda, cosa significa il perdono? Lei può perdonare, la società può perdonare e alla fine la persona stessa, l'assassino stesso può perdonare. E forse è lì la grande domanda. E lì anche dove noi abbiamo visto quanto è limitato comunque il sistema, che quella cosa lì del perdono, come se non la conoscessi, come se noi non avessimo visto questa parola, questo concetto, non solo in prigione, ma anche proiettando in avanti persone che dopo tanti anni in carcere, dopo sappiamo che adesso sono di nuovo libere, ma se la portano addosso questa cosa per sempre, sono sotto psicofarmaci, sono comunque sotto, non sotto sorveglianza, va anche bene, ma comunque calmati giù al massimo, e non ci sarà, cioè quello che tu hai chiamato rinascita, noi tutti e due abbiamo un grande dubbio che questo possa avvenire, no?
Perché sai, loro sono alla ricerca di un perdono da qualcuno o da qualcosa, vogliono essere perdonati per poter rinascere, solo che, cioè, come ogni cosa che succede viene da un contesto. Abbiamo visto anche questo, ognuno di loro che ha fatto qualche cosa da qualche parte, cioè non è nata così, ma c'era un contesto dietro che ha spinto inevitabilmente a queste persone a, ti ricordi che dicevamo, per un attimo dimenticare le regole, dimenticare le leggi, dimenticare la morale, Dio, tutte queste cose assolute, e poi hanno fatto quel passo in più. Allora io mi chiedo, appunto, qualcuno deve perdonare? Chi perde il proprio figlio deve per forza perdonare? Oppure sono cose che possono quasi semplicemente esistere, no? E non c'è bisogno di entrare in questa mentalità anche molto cristiana del perdono, del peccato, tu hai fatto questo, quindi devi subire, eccetera, eccetera. Per questo è molto forte.
Questo è molto forte e io anche, devo dire, non lo vedo necessariamente in un contesto cristiano e non vedo neanche che una persona deve perdonare un'altra, ma è come se la persona stessa deve riuscire a perdonare a se stesso in maniera profonda. E chiaramente la società questo non lo può evaluare, perché chiaro, uno che ha ammazzato qualcuno e dice velocemente sì, ma non potevo fare altrimenti, mi perdono e la cosa è andata, non è neanche così, è un processo profondissimo, no? È una cosa enorme. Non so, veramente è difficile di dire come dovrebbe avvenire o se può avvenire, solo che mi ha fatto molto triste vedere che il sistema continua a buttare addosso alle persone la propria colpa, mm-hmm. e che questa viene continuamente fortificato, rimenato, cioè fino a un certo punto è giusto, non dico che non bisogna parlare, ma non c'è, sembra che non si apra da nessuna parte una finestra, che non c'è una luce che entra da qualche parte. È un po' questa cosa qui che mi ha lasciato perplesso, che dal lato profondo dell'anima umana queste persone rimangono colpevoli, soprattutto davanti a se stessi, e questa è la cosa quasi più terribile, non che noi lo diciamo, ma davanti a se stessi, e che la società non fa niente per sostenere loro in verità, cioè per permettere un processo, anzi i media continuano a parlare male, a loro fa piacere se c'è un'altra cosa di sangue, almeno possono scrivere, almeno possono dire il mostro del quartier Maghetti ha colpito ancora, cioè queste stronzate qui sono così benvenute ai media, alle persone che si nutrono in fondo di queste cose, che è una cosa molto complessa, ma forse per me la cosa più triste che è avvenuta lì, vedere come loro si continuano a autodistruggere senza veramente avere una mano per uscirne.
A un certo punto è entrato tutto il mondo di Proust. Quando è stato il momento in cui è arrivato questo pensiero?
Questo pensiero di Proust, io devo dire, forse prima di dire quando è arrivato, devo dire mi piace tantissimo questa grande opera di Marcel Proust, La ricerca del tempo perduto, una per me una fonte di vita, di pensiero artistico, di visione del passato. Ho visto, ho letto questi libri due volte, alcuni di più. E quando sono entrato in prigione, quando noi abbiamo lavorato con i ragazzi, già nella prima seduta, nelle prime volte che abbiamo parlato, uno di loro ha detto che ha raccontato come lui si addormenta la sera. E ha detto una frase, ha detto: io riesco ad addormentarmi soltanto quando sono girato sulla destra, soltanto così trovo sonno. E questo mi ha ricordato un punto in Proust dove lui racconta come da bambino non riusciva a addormentarsi perché sua madre non veniva a dargli ancora un ultimo bacio. Proust scrive di questa cosa su 3, 4, 5 pagine, una cosa molto complessa, molto complicata, molto fascettata, non so se si può dire, piena di luce, piena di diversi angoli di vista. E quando questo detenuto, questo ragazzo, ha parlato del suo addormentarsi, ho visto questa sensibilità e questo mondo interno di un ricordo. E difatti anche noi, poi continuando il lavoro, abbiamo visto che in fondo un elemento, forse l'elemento in assoluto più importante in carcere, è il tempo. È il tempo che loro hanno a disposizione in carcere, cioè i tot anni che devono o possono stare lì, e anche il tempo che hanno lasciato dietro le spalle, il tempo perduto, il tempo che non c'è più, le cose che esistono ma non possono più toccarli, anche i reati che fanno parte del tempo perduto, no? E allora tutta questa riflessione alla ricerca del tempo perduto e tutta questa sensibilità di loro riflessiva mi ha portato appunto da Proust e mi ha aperto questo mondo. Ho visto che questa connessione dei due mondi era una cosa giusta, perfetta in un certo senso. Non peraltro anche Proust si è rinchiuso in una sua prigione per gli ultimi anni della sua vita per poter scrivere questo libro. Per anni è rimasto nella sua stanza, a letto praticamente, come una cella personale, e ha scritto le sue cose. E ho visto da loro che sono così rinchiusi, sono anche loro delle persone, forse non artisti, ma comunque persone che continuano a riflettere. Riflettono molto di più che noi qui fuori, perché noi abbiamo così tanto da fare, così tanti obblighi, così tanta roba che ci distrae. Loro invece sono lì, sono chiusi dentro e hanno tempo e spazio e forse anche il dovere di riflettere. Sono molto nel loro brodo, chiaramente, e questo però permette anche un'apertura, una sensibilità e una visione che è molto sensibile, molto speciale.
E come dice uno di loro, paradossalmente il tempo non basta mai. Loro vorrebbero avere magari di meno, vorrebbero uscire, ma in realtà questo che tu dici è il momento in cui loro riflettono. Ecco che il tempo non gli basta mai.
Che persone sono per te?
Io non so se posso dire come sono, perché appunto non faccio fatica anche a dire di chiunque, no? Che com'è, ma so che sono persone sole, ma questo proprio perché anche loro, come lo raccontavano o che cosa dicevano, e ognuno di loro ha una solitudine da qualche parte. Adesso io non so, anch'io io non so se io sono solo, tu sei solo, se ti senti solo o in che modo ti senti solo, ma sicuramente ho visto della solitudine in varie forme.
Forse anche loro sono, io penso che anche noi siamo soli tutti, ma forse per loro la solitudine è ancora più grande, perché loro sono molto meno abituati e forse anche capaci di comunicare, mentre noi forse abbiamo la grande fortuna di riuscire ancora a comunicare, non alla perfezione, ma molto molto di più. Siamo abituati di parlare sulle cose, di scrivere sulle cose, di esprimere pensieri, sentimenti, paure, mentre loro, cioè adesso io non voglio dire tutti e non voglio dire una cosa generale, ma appunto parlando della solitudine, penso che una grande parte di questa solitudine che tu dici viene dal fatto che non parlano veramente fra di loro e non possono veramente parlare o non hanno veramente parlato con tante persone in senso riflettivo. Cioè era tanto l'azione, sentivano una rabbia e hanno agito, ed è questo che poi li ha portati anche nei guai. Mentre se invece di agire ci fosse stata la possibilità di connettersi, di non essere soli, come dici tu, di comunicare sulle paure, sulle ansie, sulle rabbie, avrebbe potuto risolvere qualcosa senza dover agire.
Assolutamente, questo proprio ha fatto vedere, ha dimostrato quanto noi esseri umani abbiamo bisogno di parlare. No, anzi, come dici tu anche, abbiamo bisogno di comunicare. Quanto la comunicazione è fondamentale, cioè in qualunque modo lo si faccia. La musica stessa è comunicazione già così, le emozioni che ci dà. Noi abbiamo bisogno proprio di veramente di esprimerci in così tanti modi, e è molto bello che l'arte possa fare questo, e penso che sia questa anche la bellezza di Radio Scatenata, che in un mondo in cui la comunicazione è stata assente o è mancata, c'è stata della solitudine, abbiamo potuto fare invece una ricerca della comunicazione, che cos'è comunicare, e lasciare loro farlo, comunicare proprio attraverso quasi l'oggetto per eccellenza della comunicazione di quest'ultimo secolo, no? Cioè che questo microfono, questa radio.
Che è molto più forte di qualsiasi comunicazione via immagine, perché c'è sempre una falsità nell'immagine, no? Sempre un'interpretazione, mentre nel microfono questa cosa, non dico che non c'è, ma si può evitarlo, perché non c'è e non è necessario di filmare da un punto di vista, ma si può veramente parlare della propria verità. E se si cerca questo, si può arrivare molto lontano e molto profondo.
E si torna indietro ai tempi in cui c'era la comunicazione orale, dove il vecchio raccontava le storie ai ragazzi, e in cui tutti quanti potevano utilizzare la loro immaginazione. E questo è quello che poi, appunto, penso ci ha portato anche a voler concepire Proust in Prison, di cui poi parleremo anche.
Quello che per me è ancora importante di questo progetto era, cioè, la domanda che spesso ci viene rivolta è: perché con detenuti parlare con loro sulla libertà, per esempio? Perché con detenuti e non con ammalati o non con gente normale? E appunto, forse è importante di metterlo ancora nel contesto del nostro progetto artistico CAT, tagliato fuori, di far parlare delle persone che sono tagliate fuori dalla società e che, se loro parlano sulla società o se parlano sulla libertà, lo faranno da un altro punto di vista. Ed è stato anche questo per me un'esperienza molto importante, perché di sentire o di capire da un detenuto cosa significa libertà, la libertà, una risposta così importante, profonda e vera, non la potrei mai ricevere da una persona cosiddetta libera qui intorno a me.
¿Sueño o estoy escuchando Radio Petrushka?
La la la.